Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti, bentornati al TG Sherwood. Stasera sono con Luisa.
Ciao Elettra, ciao, è un onore condurre con te.
Anche per me, davvero. E iniziamo con una notizia sul piano dei vaccini ed è di pochi giorni fa la notizia del termine del mandato di Domenico Arcuri nel ruolo di commissario straordinario per l'emergenza Covid. Al suo posto è stato nominato Francesco Paolo Figliuolo, generale di Corpo d'Armata. Figliuolo ha subito messo mano alla gestione della macchina della vaccinazione. Esercito e Protezione Civile avranno un ruolo chiave nella distribuzione delle dosi sul territorio nazionale, d'accordo con i ministri Speranza e Gelmini, che guidano altri due settori nevralgici della strategia. La gestione verrà impostata su un modello militare che prevede anche una modifica del rapporto tra la struttura commissariale e i presidenti delle regioni. Figliuolo conta sulla disponibilità del ministro della Difesa Lorenzo Guerini a trasformare le stazioni mobili, 147 in tutta Italia, allestite nel paese da presidio per i tamponi, nella prima e nella seconda ondata dell'epidemia, per diventare punti per la somministrazione dei vaccini. Un'altra novità degli ultimi giorni è stato firmato il nuovo DPCM datato 2 marzo 2021, che entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido sino al 6 aprile e conferma fino al 27 marzo il divieto già in vigore di spostarsi tra le regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti naturalmente dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Uno degli effetti più evidenti di questo primo DPCM del governo Draghi è anche il fatto che i governatori delle regioni potranno disporre lo stop alla didattica in presenza per tutti laddove, seppure il loro territorio si trovasse in zona arancione o gialla, ci fosse un'elevata incidenza del virus sul totale della popolazione, vale a dire più di 250 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Il risultato di queste nuove regole è che oltre 6 milioni di studenti rischiano di tornare alla DAD al 100% a partire da lunedì prossimo, dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori.
Grazie Elettra. Parliamo ora di una notizia di qualche giorno fa in realtà. Infatti il 23 febbraio le forze dell'ordine si sono recate a casa di Gianandrea Franchi e Lorena Fornasir, i fondatori dell'associazione triestina Linea d'Ombra, che da anni si occupa di organizzare la solidarietà dal basso per i migranti in transito lungo la rotta balcanica. Le accuse sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla ricerca di prove per un'imputazione appunto di questa accusa sono stati sequestrati i telefoni personali, oltre ai libri contabili dell'associazione e diversi altri materiali. L'assemblea di Linea d'Ombra ha subito lanciato una raccolta firme di solidarietà e anche di autodenuncia. Infatti Gianandrea e Lorena non sono gli unici ad aver dimostrato solidarietà nei confronti dei migranti e molte realtà lo stanno rivendicando. Leggiamo dal comunicato dell'associazione. Oggi in Italia regalare scarpe, vestiti e cibo a chi ne ha bisogno per sopravvivere è un'azione perseguitata più che l'apologia al fascismo. Condanniamo le azioni repressive nei confronti di chi è solidale, chiediamo giustizia e rispetto di quei valori di libertà, dignità ed uguaglianza scritti nella Costituzione, che invece lo Stato tende a dimenticare. Ascoltiamo ora un contributo proprio di Gianandrea Franchi, che ci racconta meglio cosa sta succedendo.
Lunedì della scorsa settimana è arrivata alle 5 del mattino una troupe di poliziotti che mi hanno comunicato una denuncia per per violazione della legge riguardo all'immigrazione clandestina, accusandomi indirettamente, però senza mostrare prove, di fare parte di una banda di passere, quindi di violare le leggi sull'immigrazione clandestina a scopo di lucro. L'episodio risale al luglio del 19, quando non era ancora stata fondata l'associazione Linea d'Ombra, fondata da mia moglie e da me, di cui sono vicepresidente. E mi sembra evidente che questa denuncia, dal punto di vista fattuale e valoriale del tutto assurda, rientra in questo clima che si sta creando, come dimostra la denuncia mediterranea ed altri casi simili, per chi opera nei confronti della migrazione. Io e la nostra associazione operiamo ormai da anni nei confronti dei migranti, andando in Bosnia, lavorando qui sulla piazza della stazione di Trieste, dove accogliamo i migranti che vengono in condizioni psicofisiche molto dure dalla rotta balcanica. È evidente che questa denuncia non ha altro scopo che quello di disturbare, diciamo, la nostra attività. Risultato che peraltro non raggiungeranno, perché io e i miei compagni continueremo a fare quello che stiamo facendo, convinti che sia un'attività fondamentale in questo tempo, fino a che ci metteranno dentro se vogliono. Noi comunque resisteremo con tutti i nostri mezzi e le nostre forze.
Purtroppo questo episodio si inserisce appieno in quella scia di criminalizzazione della solidarietà che continua ad ostacolare attivisti e attiviste, volontari e volontarie ed organizzazioni impegnate su altri confini e nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Ad appena una settimana dall'episodio di Trieste, infatti, si registra un altro caso simile a danno dell'ONG Mediterranea. Infatti sono state denunciate perquisizioni effettuate da decine e decine di agenti in tutta Italia, in abitazioni, sedi sociali e sulla nave Mare Ionio. Le accuse sono pesanti. La Procura di Ragusa ipotizza infatti che le attività di soccorso e salvataggio siano preordinate allo scopo di lucro. Accuse secondo noi vergognose che puntano in realtà soltanto a colpire la pratica del soccorso civile in mare.
Grazie Luisa, parliamo adesso di Myanmar. Continuano le proteste, si infiamma la rivolta contro i generali golpisti in queste ore, con un bilancio purtroppo solo provvisorio che parla già di più di 30 morti accertati tra manifestanti. Riporto una testimonianza drammatica rilasciata alla Huffington Post da un cittadino tedesco che vive in Myanmar da molti anni. Manifestanti in piccoli gruppi sono in quasi tutta Yangon, stanno barricando le strade che danno su quelle principali. Io stavo andando a Tailin, ho dovuto deviare 3 volte perché a circa 2 chilometri dal ponte la polizia sparava con i fucili vicino alla curva dove c'è il Water Boom Park. La giunta militare ha aumentato la repressione e ordinato il blackout della rete. Chi protesta rischia fino a 20 anni di carcere. Lacrimogeni, granate, spari e bastonate. Non è mancato niente nella drammatica escalation della repressione dell'esercito del Myanmar contro le manifestazioni pacifiche che dal 1 febbraio chiedono il ripristino del governo civile di Aung San Suu Kyi e la fine della dittatura del generale Min Aung Hlaing. Quelle di questa settimana sono state le giornate più violente da quando questa protesta è iniziata, con almeno 5 volte in più i morti rispetto alle settimane precedenti. Condanniamo con forza la crescente violenza contro i manifestanti in Myanmar e chiediamo ai militari di interrompere immediatamente l'uso della forza contro i manifestanti pacifici, ha detto ieri Ravina Shamsadari, portavoce dell'Ufficio diritti umani dell'ONU, in un comunicato. Intanto i cittadini del Myanmar si chiedono se il mondo intenda fare qualcosa, se oltre a guardare. L'appello che gira sui social non potrebbe essere più chiaro e diretto. La frase più gettonata è: per favore aiutateci.
Parliamo ora dell'8 marzo, che data che si avvicina e data che è la giornata internazionale della donna, che sarà dedicata come di consueto allo sciopero globale femminista e transfemminista lanciato da Non Una di Meno. In moltissime città italiane sono stati organizzati cortei, presidi, manifestazioni per denunciare e contrastare la marginalizzazione, lo sfruttamento, l'isolamento delle donne e di tutte le soggettività LGBTQ+, esacerbate dai violentissimi effetti sociali della pandemia. Segnaliamo nel nord-est le iniziative di Non Una di Meno Treviso, Non Una di Meno Padova, che ha organizzato un presidio itinerante, Non Una di Meno Venezia. Inoltre a Padova il Centro Sociale Pedro e il Coordinamento Studenti Medi, in collaborazione con la Polisportiva Quadrato Meticcio, ha organizzato 3 giorni, da sabato 6 marzo a lunedì 8 marzo, alcune iniziative sui temi della violenza di genere e della sua narrazione tossica. Perché 3 giorni? Perché il percorso verso la parità di genere e contro l'oppressione patriarcale è appunto un percorso che non può e non deve ridursi ai cortei e ai presidi di una giornata unica. Ci saranno flash mob, laboratori, dibattiti e vi invitiamo quindi a seguire le pagine Facebook del Centro Sociale Pedro e del Coordinamento Studenti Medi per rimanere aggiornati. Abbiamo ora un intervento di Gaia Righetto di Non Una di Meno Treviso e del Centro Sociale Django.
Anche quest'anno Non Una di Meno e le altre realtà femministe, transfemministe in Italia e nel mondo invitano a convertire le attività di cura in reti solidali e trasversali contro l'opposizione patriarcale. Ovviamente quest'anno le rivendicazioni di Non Una di Meno entrano anche all'interno di un quadro che negli anni passati non potevamo vedere, cioè quello della pandemia. L'anno scorso, proprio l'8 marzo, iniziava il lockdown e tutte le transfemministe in Italia hanno deciso di sospendere quella che sarebbe stata di nuovo una discesa in piazza per rivendicare i punti centrali della lotta femminista e transfemminista. Quest'anno si è deciso ovviamente di riprendersi lo spazio pubblico, perché le rivendicazioni portate avanti dal movimento femminista sono quanto mai attuali, e perché poi di fatto chi è stato colpito maggiormente da questa pandemia sono state le figure tendenzialmente marginalizzate dal sistema patriarcale e capitalistico all'interno del quale ci troviamo, le donne, le soggettività non binarie, le soggettività queer, le sex workers, le migranti, le soggettività razzializzate, gli anziani, i disabili, insomma tutti coloro che non vengono considerati produttivi. Tutte coloro che poi di fatto fanno parte di una catena di lavoro che è fondamentale per la riproduttività del sistema produttivo capitalistico, e cioè appunto chi poi si occupa del lavoro di cura che quest'anno è stato particolarmente impegnativo, perché moltissime donne si sono ritrovate, oltre a dover portare avanti il proprio lavoro, insomma sotto un datore di lavoro, si sono ritrovate anche appunto a dover prendersi cura di familiari più deboli che magari sono stati colpiti dal Covid o che a causa della situazione si sono trovati in una condizione di marginalità ulteriore, figli in didattica a distanza. Moltissime hanno perso il lavoro, hanno dovuto rinunciarvi. Pensiamo al fatto che secondo i dati Istat 99.000 posti di lavoro su 101.000 sono stati persi dalle donne, per non parlare poi delle condizioni delle sex workers che si sono ritrovate a causa del contagio impossibilitate ad avere un reddito e a portare avanti il proprio lavoro, ovviamente nel momento in cui questo è libero e scelto in maniera consapevole. Quindi i motivi per scendere in piazza l'8 marzo sono sempre di più. Come ci piace dire qui anche da Treviso, le paladine del gender e le cavalieresse dell'anticoncezionale torneranno a prendersi la piazza lunedì. Quindi ai macho man di turno chiediamo di spostarsi, perché il loro ego sicuramente verrà travolto di nuovo, ancora una volta, da chi lotta per i diritti di tutte, tutti e tutto.
Ed è giunto il momento delle nostre pillole, questo è stato un TG Flash Lettra. E parliamo ora di una vicenda ancora piena di elementi poco chiari, ovvero la morte di Luca Ventre in Uruguay all'ambasciata italiana risalente al 1 gennaio. La mattina di quel giorno Luca aveva cercato rifugio all'ambasciata dopo alcune telefonate al fratello e al padre in cui si dichiarava in pericolo di vita. I video della sicurezza mostrano Luca che viene bloccato violentemente da due agenti, tenuto fermo per parecchio tempo e poi portato via di peso. Poco dopo arriva in ospedale incosciente e muore nel giro di qualche ora. Sono molti gli aspetti e i dubbi da chiarire. Innanzitutto perché Luca si introduce in ambasciata e perché subisce quell'aggressione nonostante le immagini delle videocamere restituiscano un uomo assolutamente tranquillo, disarmato e che anzi cede al suo arresto? Perché quel poliziotto lo tiene per il collo per addirittura 14 minuti? Perché cosa ci faceva un poliziotto uruguaiano nell'ambasciata italiana e perché l'ambasciata, nonostante sia stata prontamente messa al corrente dell'accaduto, non ha contattato immediatamente i familiari di Luca, ma soprattutto perché Luca Ventre è morto. Speriamo che vi siano presto nuovi sviluppi per quanto riguarda il caso e che venga fatta presto chiarezza.
Grazie Luisa. E invece è iniziata ieri la 71esima edizione del Festival di Sanremo, tra ritardi, contraddizioni e una platea vuota. Un siparietto un po' sbilenco, ma l'Italia non era assolutamente pronta a rinunciarvici, perché come si dice Sanremo è Sanremo. La nostra webzine e la nostra redazione ce ne offrono un'analisi giornaliera, potrete trovarla sul sito sherwood.it e sulle pagine social di Radio Sherwood.
Segnaliamo inoltre l'assemblea pubblica online della piattaforma Rise Up for Climate Justice, piattaforma nata per creare mobilitazioni radicali per la giustizia climatica. Sarà un'assemblea in preparazione al prossimo periodo, mesi ricchi di appuntamenti emblematici. Vi saranno infatti il summit degli azionisti di Eni, gli appuntamenti del semestre italiano del G20 e ancora la COP Giovani di Milano e la COP di Glasgow. L'obiettivo di questa assemblea è creare alleanze e mobilitazioni per fare luce sulla responsabilità della crisi climatica e rivendicare il diritto a un ecosistema sano. L'assemblea sarà il 7 marzo alle ore 15:30 e vi invitiamo sulla pagina Facebook di Rise Up for Climate Justice che vi invitiamo a tenere d'occhio.
Questo TG è terminato in tempi da record. Grazie Luisa.
Grazie Lettra. Vi ricordiamo di seguire la rassegna stampa di Radio Sherwood tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 10 su Gemini Network.
Dal TG Sherwood per questa sera è tutto, noi lanciamo
la sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.